grande studioso Massimo Salani quest'oggi, che con il suo libro, che di cui andremo a parlare adesso, che si chiama A tavola con le religioni, pensate, ha vinto anche un premio che lo collega alla nostra città, perché ha vinto il premio nazionale di storia e saggistica appunto di Novara. E parliamo di Natale con, come tradizione cristiana, di una religione che è la religione, e io definisco, più gastronomica di tutte, l'unica religione Moira che si nutre del proprio Dio con l'Eucaristia, e in cui il ruolo del cibo ha un'importanza storica notevole. Diciamo che il cristianesimo ha determinato il successo o l'insuccesso di alcune ricette, di alcuni elementi, ad esempio il vino sulla birra, che ha resistito alle invasioni barbariche, mentre professore, un grande protagonista della mensa latina come il garum si è andato completamente a perdere, anche perché non interessava alla tradizione cristiana tramandarlo, è così?
Pronto, buongiorno. Eccoci. A tutti voi, grazie, eccomi qua. Prego.
Ecco, no, dicevamo appunto che il ruolo del cibo nella tradizione cristiana è importantissimo, ha determinato il successo o l'insuccesso di alcune preparazioni. Il Natale è uno dei momenti in cui la convivialità si porta a tavola, per forse una delle due celebrazioni più importanti, anzi sicuramente, dell'anno liturgico.
Sicuramente. Anche se mi permetto sempre di aggiungere che ogni occasione, come giustamente diceva lei, data la religione cristiana, ogni occasione di convivialità è in realtà un rito, tra virgolette, liturgico. Quello Natale, quello pasquale, ovviamente ha un significato, una forza più grande, maggiore, ma tutto quello che noi mangiamo a tavola non può che trasmettere la fede e la religione. Si tratta solo di determinare un ambito più preciso.
Il suo libro A tavola con le religioni, pubblicato dalle edizioni di Onian e di B di Bologna, non indaga ovviamente solamente il cristianesimo, ma il ruolo del cibo in tutte le religioni, anche nelle religioni più vicine alla nostra cultura europea. Molto spesso si tratta anche di proibizioni di cibo che hanno determinato il dover scegliere delle alternative. Mi viene in mente ad esempio l'oca, con cui gli ebrei hanno sostituito l'utilizzo del maiale, anche nella cassola lombarda, certo. Che è quella con l'oca, si chiama ragò e si fa nella zona di Mortara, nella bassa milanese.
Perfetto, e infatti lei ha centrato proprio l'aspetto principale: ogni religione trasmette la propria convinzione anche a tavola, se nel rispetto delle regole alimentari, che possono essere ovviamente diverse, e questo determina una ricchezza, una straordinarietà nella cucina e nella gastronomia. L'uomo sempre, da sempre, fin dall'antichità, ha trasmesso la propria fede attraverso il cibo. Ogni religione quindi ci consegna delle ricette stupende che al tempo stesso però ci fanno percepire la ricchezza. Lei ha fatto un esempio ben preciso per quanto riguarda la religione ebraica, e questa infatti l'alimentazione kasher è molto importante, come quella halal, quindi come quella cristiana, non diversamente vegane e vegetariane. La ricchezza del grasso dell'oca si trasmette automaticamente in un contesto che va collocato in una convinzione religiosa precisa. Noi con il nostro Natale, con la nostra Pasqua, facciamo altri percorsi diversi, perché abbiamo questa fortuna, come ci ricordava, di essere una religione che di fatto non ha nessuna proibizione, ha delle regolamentazioni. Non possiamo sempre mangiare tutto quello che vogliamo, ma è vero che le occasioni della festa come Natale e Pasqua ci consegnano momenti di convivialità eccezionali. L'uomo non è sempre vero che si determina sulla base di quello che mangia. Noi come cristiani siamo ciò che mangiamo, che è una cosa diversa. Ecco perché possiamo nutrirci del corpo di Cristo, mentre altre religioni ci mostrano un'attenzione particolare, ma non così importante e invasiva come in quella cristiana, che di fatto però è l'unica che può mangiare tutto.
Ecco, professore, quando nasce questo rito, insomma, del pranzo, del cenone di Natale, che ovviamente non andiamo ad avere richiami nelle scritture in questo senso, ma è più veramente tradizione popolare?
Certo, è una tradizione, perché la parola Natale di per sé indica semplicemente il compleanno. Noi abbiamo i nostri Natali, la città Natale. Il Natale è il compleanno, è data, mese, giorno e anno per ricordare chi? Chi, come Gesù Cristo, che per noi è Dio, di fatto non sappiamo qual è il vero Natale di Gesù, giorno, mese, anno. Quindi la convenzione che è venuta a crearsi nell'Impero Romano, che festeggiava una festa del Dio Sole molto importante, che era arricchita da celebrazioni anche enogastronomiche, ovviamente, ha fatto sì che la religione cristiana ha arricchito questo rituale pagano, ha svuotato il contenuto pagano, ha arricchito di un contenuto più cristiano, e si può come dire, verificare nel corso dei tempi, perché si modifica, ad esempio, nei dolci. Noi per Natale, ad esempio, come dolci, siamo abituati a mangiare certi dolci e non altri, e non è un caso.
Ad esempio il panettone che è nato nel Medioevo.
Certo. Ad esempio, ma la riflessione, che non vuole essere, a me piace molto legare l'alimentazione con la teologia, perché ci credo moltissimo, ma vorrei solo lasciarvi delle suggestioni più che delle convinzioni scientifiche. Sarebbe bello ricordare a tutti i cristiani, e non tutti sempre se lo ricordano purtroppo, che Gesù nasce in una cittadina di nome Betlemme. La parola Betlemme indica anche, come traduzione, la città del pane. Ecco perché il pane deve essere un assoluto protagonista nelle tavole natalizie. Ad esempio nei dolci. Panettone, pan d'oro, pan pepato, pan grattè. Quindi il pan forte. E ovviamente, chiedendo scusa a tutte le altre ricette di dolci, il pane... Gesù è il pane di vita, e allora dobbiamo ricordarcelo proprio anche a Natale, come anche a Pasqua, e l'amore che abbiamo nei confronti del pane, ad esempio, traduce questa realtà.
Ecco, io voglio veramente consigliare, tra l'altro, come regalo di Natale, perché no, dato che c'è ancora qualche giorno di tempo, il libro del professor Salani, che lo ricordiamo, A tavola con le religioni, perché è veramente un volume fatto molto bene e frutto di una ricerca attentissima sui testi sacri, per scoprire quali sono le nostre tradizioni. Ad esempio, sfido chiunque a sapere questa cosa del pane di Betlemme, e non la sapevo nemmeno io, e ringraziamo il professore per questo regalo culturale di Natale che ci ha fatto, ma anche per capire quali sono anche le tradizioni delle religioni a noi vicine. Un bel libro da leggersi con calma quando siamo a casa durante le feste, assolutamente. Grazie professore, noi
grazie,
approfitteremo ancora della sua cultura,
molto
della sua cortesia nelle prossime trasmissioni.
Grazie.
L'anno prossimo sicuramente.
Buon Natale
anche a lei.
Grazie ancora.
Arrivederci.
Beh, insomma, wow. Che bello, Jacopo, è proprio una chiusura pre-natale coi fiocchi, super
sì,
fiocchi.
Assolutamente, poi sempre in temi di in temi